Posso rispondere io?
Sì, facciamo un giro di tavole con chi andrà, Tobia, David, Sao, Bobby.
Qui sul Talmud.
Queste domande di chi?
No, in realtà, diciamo, secondo me Gabri, cioè, la differenza forse è soltanto su un equivoco, cioè io non leggo in questa operazione traduzione del Talmud, non mi sto concentrando tanto sull'aspetto divulgativo di cui parlavi tu, che sono d'accordo può essere non necessariamente, cioè può essere molto positivo, ma può anche avere dei lati negativi come tutte le opere di traduzione. Il punto però è che questa è uno di quei casi, secondo me, in cui è quasi più importante il processo che non leggere questo processo. Cioè noi stiamo parlando di un lavoro che coinvolgerà tutti i rabbini italiani, che tra l'altro così impareranno pure a fare a non litigare tra di loro, immagino, se lo vogliono fare. Una serie di intellettuali ebrei e non ebrei, italiani, esperti, così è, e in qualche modo tutta una serie di altre forze, io immagino, perché poi il rischio vero di questa operazione forse è creare il carrozzone, questo è, diciamo, il rischio vero, perché poi quando tu hai 5 milioni di euro, anche soltanto questo, diciamo, è un elemento che fa un po' paura, però io credo che sia uno di quei casi in cui, diciamo, il processo può attivare, come posso dire, una serie di rivoli positivi che noi non siamo in grado di prevedere. Cioè, questo vale un po' per tutto quello che riguarda le cosiddette politiche culturali, che sono, come noto, un concetto che vuol dire tutto e niente, perché con le politiche culturali si intende dal design all'archivio, dal film all'editoria, quindi c'è un mare magnum dentro, però è uno di quei casi in cui in qualche modo, diciamo così, l'offerta genera la domanda, no? Contrariamente a quello che avviene generalmente nel mercato. E quindi in qualche modo, secondo me, questo è il punto. E l'altro forse aspetto, diciamo, sulla parte conflittuale non mi convince tanto, perché, diciamo, sarebbe uno dei casi in cui evidentemente si tratterebbe di una conflittualità virtuosa, no? Cioè la discussione del Talmud non è un fatto, diciamo, negativo, cioè si parla di questioni di merito.
No,
quindi...
sono questioni di trade-off, quante energie impiegate in un progetto versus quante energie può essere impiegate in altri.
Insomma, io non vedo tanti, poi ci può fare tante altre, però non vedo. E l'altra questione è che, diciamo, l'aspetto divulgativo può essere vero che, diciamo, nel riposo di un Talmud tradotto, che poi stiamo parlando di una roba che appunto accade tra 20 anni, probabilmente, insomma, esatto. E tu c'hai qualcuno in meno che studia l'ebraico, in teoria potrebbe essere, anche se poi in realtà chi legge lo Steinsaltz non è che sa meno l'ebraico, lo sa più di quelli che non lo leggono, ma ammesso pure che sia così, il punto però è che, diciamo, la traduzione non è un'operazione di mera e semplice trasposizione in qualche modo di un testo nell'altra lingua, è, come dicono tutti i teorici di questa, è in realtà un'opera di riscrittura. Cioè tu in qualche modo, diciamo così, nel leggere, nel tradurre il Talmud, poi Roberto La Rocca mi dirà se sto dicendo un'eresia, ma insomma in qualche modo lo stai anche riscrivendo, diciamo così, tra virgolette, e questo, diciamo, è poi il valore aggiunto di un'operazione di questo tipo, questa è, come dire, così.
David?
Sì. Allora, ha colpito molto una frase che ha detto prima Tobia, però no, ma parlavo di me, quindi non... Cioè, ha parlato della spinta dei rabbini verso l'insegnamento dell'ebraico. Io penso che Tobia abbia, con questa frase, una frase secondo me molto problematica, perché io credo che uno dei problemi più forti che abbiamo in Italia è il problema di un ebraismo laico staccato dalle fonti, che è esattamente il problema di cui parlava prima Paolo Sciura. Io credo che a noi mancano le basi per un dialogo comune. Quando ci mancano le basi per un dialogo comune, noi litighiamo più spesso. E qua mi riallaccio anche un altro problema che aveva segnalato Tobia sulla litigiosità delle comunità italiane. Il problema è che noi abbiamo molta difficoltà a trovare un terreno comune su cui siamo tutti d'accordo. Io credo che sulle fonti dovremmo essere tutti d'accordo, nel senso, sull'interpretazione delle fonti possiamo non essere d'accordo e possiamo litigare, ma sul fatto che determinate cose, poche, piccole, semplici, possiamo essere d'accordo per poi finalmente iniziare a confrontarci di tutto il resto, quello che ci rimane, se no non superiamo questo ostacolo, siamo finiti. Vi faccio un esempio: quello che manca nelle nostre comunità è dal punto di quello che io avverto che manca in comunità, per esempio sullo Shabbat. Lo Shabbat è una cosa dei religiosi, io credo, e questo lo vediamo anche nelle grandi comunità del mondo, perché per esempio lo vediamo negli Stati Uniti, vi invito a leggere una bellissima bellissima iniziativa che si chiama The Sabbath Manifesto, dove là esiste alcuni giovani laici radical americani hanno detto Shabbat non è solamente religioso, Shabbat è una cosa fondamentale dell'ebraismo. Noi viviamo laicamente lo Shabbat e vogliamo trasmettere all'umanità questo dono, così come farebbe un ebreo religioso. Ma lo Shabbat quindi non può essere messo in discussione. Quello che ci manca è l'accezione laica dello Shabbat, così come mancano per esempio i gruppi di studio laici di Talmud che esistono in quasi tutte l'ebraismo occidentale. Non dico di mettersi a studiare lo Shulchan Aruch per carità dell'aria, ma manca l'approccio online, quindi non lo vedete come conflitto. Io non ho molte speranze di quelle che c'hanno qua sulla traduzione del Talmud. Io penso che già se il Talmud, su questa opera del Talmud, darà da mangiare in senso positivo, cioè retribuirà le persone che si saranno coinvolte, già sarà una cosa importante. Perché non la vedo, non ho molte speranze, perché purtroppo noi non abbiamo intellettuali che ebrei in Italia che fanno solamente quello, che fanno solamente gli intellettuali, come per esempio abbiamo in altri ebraismi più grandi di noi, in consistenza numerica, come per esempio gli Stati Uniti o la Francia o l'Inghilterra. Noi purtroppo tutti gli intellettuali che abbiamo fanno altre cose, per fortuna fanno altre cose, perché lì sono rabbini, dirigono comunità, sono insegnanti, sono cose, quindi vedo difficile possa adesso, che ne so, una delle persone che vedrei, che ne so, che sicuramente in Bilano, che dovrà disegni, farà perché si mette a fare rabbino capo e fare calizia, molti lo vorrete forse, però si mette a fare rabbino capo e si mette a fare full time a fare il Talmud. Quindi secondo me è positivo, perché comunque innesterà un processo, magari alla fine tra 10 anni finiremo 2-3 trattati tradotti, ma sarà già una cosa importante per gli anni. Comunque
cerchiamo di dare una risposta alla domanda di Karin, nel senso, cosa possiamo fare?
Io credo che ci siano, sono usciti molti libri negli ultimi tempi che non riguardano l'ebraismo, ma che è utile richiamare. La società delle passioni tristi è stato il primo, poi c'è stato un altro libro, La società dell'angoscia, poi è venuto un altro che è La società della tristezza, l'ultimo mi pare che sia La società della stanchezza.
Poi fammi un volo.
Io credo, anche per avere due figli che vengono dalla Shamara Zaire, che non hanno abbandonato l'ebraismo a conclusione di questo percorso, che il problema non dipende dai giovani, dipende dalle comunità. Allora, una persona di cui non vi dico il nome, all'interno del nostro percorso di Ansiomas, ha detto che chi è da T è legittimato a odiare chi non lo è. I giovani sono rimasti sconvolti da questa dimensione dell'odio, che poi è stata un po' rettificata con l'espressione indifferenza. Allora, sebbene questa affermazione abbia relativamente tranquillizzato i giovani, questa non è la condizione per la quale la convivenza sia possibile. Meno male che l'odio è stato rettificato, ma l'indifferenza non è un riferimento operativo soddisfacente. Le comunità sono comunità. Quando iniziai a lavorare per l'American Joint, avvenne con i soldi della Memorial Foundation, si trattava di ricostruire, questo era l'obiettivo, una leadership comunitaria. Questa leadership va costruita sulla base dell'accettazione di chi osserva, di chi non osserva, di chi osserva a metà, di chi è mezza dentro e mezza fuori, al di là delle regole della realtà. Quando Ben Gurion interpellò degli intellettuali per decidere chi era ebreo, aveva il problema di costruire lo Stato. E dopo aver ricevuto risposte contrastanti da intellettuali di altissimo livello su chi era ebreo, dovette assumere una decisione che fu quella per cui la legge del ritorno, come tutti voi saprete, si applica a chi è figlio di almeno un genitore ebreo e che quindi non tutti sono ebrei secondo la natura. In realtà gli stessi rabbini dissero una cosa che è abbastanza importante, che l'ebraismo ritorni dopo la quarta generazione, pare che questo sia scritto nel Talmud, cioè che il legame che si mantiene con questa tradizione sia un elemento talmente forte che non è detto che ritorni nel primo che si riavvicina, che si sia allontanato o che sia figlio di un matrimonio nel quale secondo la Halakha non si è figli di questo popolo. Allora, io credo che l'ebraismo abbia il dovere oggi, nel realismo italiano, ma credo di qualunque altra parte, di dotarsi di dispositivi di accettazione e di accoglienza degli altri che sono decisivi, e i giovani, hanno detto a proposito della domanda sull'ebraismo riformato, le domande, hai ragione, non sono tecnicamente tutte perfette, ma hanno un altro pregio che mi ha suggerito di non toccare, le hanno fatte i giovani, cioè sono il risultato di un lavoro dei giovani, così come sono il lavoro dei giovani la rivelazione, per cui ci sono... No, i giovani sentiti sono...
Ma la verità è che dietro ogni domanda uno ti
ha... Ma sì, cioè, no, comunque era fattuta, scusa.
No, il problema è che noi abbiamo grandi bisogno di accettazione delle diversità. I fenomeni di intolleranza che sono presenti oggi ostacolano questo. E la domanda da parte dei giovani è molto forte. Cioè io credo che il legame con l'ebraismo oggi, soprattutto, sia molto più forte che in passato. Anche perché purtroppo la società non offre alternative identitarie di analogo pregio e di analoga ricchezza. Io credo che bisogna partire da questo presupposto. I giovani ci chiedono un'accoglienza maggiore. E nel chiederci un'accoglienza maggiore ci chiedono un chiarimento maggiore rispetto a ciò che si fa. Allora io sono stato educato al Tesseret Tishma e ho pieno rispetto, perché è anche un principio pedagogico che io applico in contesti fuori da quelli ebraici, cioè che il fare precede. Però certamente è necessario costruire le condizioni perché questa scelta venga fatta. Io credo che i giovani ebrei oggi abbiano un fortissimo bisogno, ce l'hanno tutti i giovani, di ridefinire i loro rapporti identitari. E credo che i nostri maestri oggi abbiano una grandissima responsabilità nell'offrire questo spazio. Offrire questo spazio significa partire da dove i giovani sono e quindi proporre le regole, non alleggerendole e non annacquandole, ma assumendo che l'avvicinamento è un percorso, non è un'imposizione possibile. Anche perché i giovani, per quello che ha detto Roberto, scappano. E il dato di fatto è che la mia percezione di quello che sta avvenendo all'interno della comunità ebraica è che una parte dei giovani aderiscano e una parte dei giovani scappi. Io credo che in realtà c'è bisogno di costruire uno spazio grande per chi sta in mezzo, che non vuole aderire pienamente, ma vorrebbe non scappare. Allora credo che questa sia la scommessa.
Sì, diciamo, sono state dette tante cose interessanti, richiamo Tobia su questo fatto dell'allargamento e del rafforzamento dell'ebraismo italiano attraverso i contatti con Israele e con l'ebraismo europeo, che magari non è più quello di una volta che era dell'Aliyah. Essenzialmente oggi c'è un rapporto fra Israele e la diaspora che è un rapporto dinamico di andata e ritorno, di partecipazione di famiglie di qua e di famiglie di là, quindi diciamo è un aspetto importante. Sicuramente la lingua, l'ebraico e l'inglese, ma anche l'inglese devo dire, perché purtroppo io ho promosso incontri a livello europeo di vari di rabbini, di presidi, di segretari, eccetera, e noi avevamo un tavolo della delegazione italiana che non capiva, la maggior parte non capiva queste conferenze fatte in inglese, e quindi diciamo hanno avuto un'importanza enorme anche per gli italiani, perché è stato un tavolo che dove per la prima volta queste persone si sono incontrate, che ne è uno di Torino, di Roma, di cose del genere, e quindi sono nati da quelle, però c'erano degli elementi, diciamo, quello della lingua è una questione importante. La seconda cosa che è stata detta importante è quella della professionalità, Io sempre, da quando ho cominciato a occuparmi di cose ebraiche, ho avuto una critica, ma anche verso me stesso. E quando uno che è un grandissimo professionista fuori, che lavora in un modo, cioè, intelligente, preparato, universitario, avvocato, cioè, entra in un lavoro comunitario, e tutto un tratto tutto diventa come...
Torna come i giovanili,
tutto si lavora tutto come... Sì, ma fuori così, insomma, navighiamo, eccetera. E vedi spesso delle, veramente anche delle personalità, delle cose che messe in questa cosa perdono questa cosa. E quindi noi, già con joint, con la leadership training, eccetera, è stato con la tua precedente, una questione di professionalità. Professionalità vuol dire approcciare i temi importanti in maniera professionale, ordinata, per arrivare a un certo obiettivo. Hai detto anche la questione dell'ebraismo valide, l'ebraismo ortodosso, l'ebraismo riformato, eccetera. Io viaggiando in tutto il mondo, ho conosciuto comunità, posso dire in tutto il mondo, e vedo dove c'è la comunità grande, diciamo, queste cose non rappresentano un problema, perché ognuno va dove si riconosce, dove trova la risposta alla sua scelta consapevole, e convivono più o meno bene, ma ognuno ha lo suo spazio, e l'ebraismo non ne soffre in generale.
Sono congregati.
Come?
Sono congregati.
Perché non esiste la comunità. Non esiste la comunità.
Facciamo
le congregazioni. Ho capito. Ma abbiamo parlato qui anche di riformare istituzionalmente. Io una volta ho proposto alla comunità. Perché la comunità di Milano, per esempio, è già, non è una comunità la comunità di Milano. Già è un insieme di congregations che vivono e fanno vita autonoma e si organizzano autonomamente, e c'è un, diciamo, un consiglio, una comunità, un'istituzione che dovrebbe raccoglierli tutti, ma in effetti una certa parte non li considera, non li risponde. Quindi anche questo fatto del rapporto istituzionale è da rivedere. Noi siamo una piccola comunità ebraica italiana, per cui siamo un po' costretti a fare un esercizio molto più difficile, ed è quello di trovare dei modus vivendi, di trovare delle soluzioni per mantenere la nostra unità pur rispettando le scelte consapevoli di tutti. Poi l'ultima cosa, ma ho già usato questa parola già 20 volte, è la questione della scelta consapevole. Quando io ho subito sostenuto Hans Jonas nella sua promozione, e tra l'altro non ero al corrente che Lucei stesse nello stesso tempo organizzando un altro tipo di... o non era nello stesso...
Non c'era,
è venuto dopo. Venivo, intanto mi è piaciuto il progetto, faceva parte della, diciamo, di quello che è stata sempre la mia linea di condotta, diciamo, nel lavorare per l'ebraismo. Poi questa considerazione che le comunità lavorano con i ragazzi fino a 18 anni, e c'è tutto un investimento, le scuole, i movimenti giovanili, eccetera. Poi lavorano sui vecchi, case di riposo, eccetera, e tutta la parte, diciamo, centrale, diciamo, dai 18 anni su, è un po', diciamo, abbandonata. Per cui creare delle organizzazioni che danno gli strumenti ai giovani per poter arrivare alle scelte consapevoli è una cosa importantissima, è una cosa sul quale l'ebraismo italiano fino ad oggi ha investito poco, e secondo me dobbiamo investire molto di più su questo, e io continuerò a sostenere
bravo Hans Jonas
così affinché anche a Milano si sviluppi, perché, diciamo, era un po' romana, diciamo, come cosa, mentre voglio dire, io vorrei aiutarvi per aumentare l'impulso, diciamo, anche a Milano di questa istituzione. E quindi non mi resta che augurarvi buon lavoro e buona riuscita in questa cosa, e ho visto delle bellissime facce di ragazzi qui oggi presenti a questa riunione, a questo convegno, e l'augurio che vi faccio è quello di aiutarvi, di dargli gli strumenti per fare le scelte consapevoli, e affinché non accettino mai di farsi imporre delle scelte non consapevoli.
Grazie.
C'è la Karen, una domanda.
I just wanted to say, related to what you said, my impression from the Bogrim of the Shomer HaTzair and the ragazzi, that they feel that they are not enough Jewish, they're not good enough for the community, and that's just a message from my impression of them. They feel Jewish, they feel really part of Judaism, but they don't feel that, they feel that they're not good enough, not Jewish enough. Like you said, not accepted.
It's like the explorers. If you remember the explorers they say that when they went to explore Israel, they feel like Haggadim, grasshoppers. Yes. But it's self-perception of them.
It's true, but it's coming from two sides, you know, it's them.
Yes, of course, but we have to work both ways.
On our side, we do it.
Sensazione e di non sentirsi accettati. Oggi però teniamo una cosa proprio rispetto del pluralismo, e questa cosa non è unidirezionale. Cioè, oggi una come Milano si vuole essere rappresentativa di tutti. Cioè, l'abbinato deve tener conto anche di chi forse in modo tra virgolette più ortodosso, più religioso, non si sente più rappresentato e rispettato in una scuola come questa. Cioè, è un dato, poi a noi vuole piacerci o piacerci, però il tutto è molto relativo, cioè nel senso che se noi qui vogliamo rappresentare pure l'ebraismo di alcuni canoni o paradigmi religiosi come quelli che possono avere via dei gacchi, non possono dirsi rispettati qui perché una classe maschi e femmine insieme non sono i loro canoni. Per cui, cioè, quando parliamo di rispetto per onestà, dobbiamo tenere conto del rispetto di tutti, cioè dobbiamo dire io abbino a te, devo rispettare quelli, o sentire a casa quelli, ma devo sentire a casa quelli, cioè, quindi, cioè, questo è doloroso dirlo, ma forse parliamo dei linguaggi talmente diversi, talmente distanti, che forse questo modello italiano è fallito, cioè, non può più sussistere un modello così, perché come dicevi tu, in tutte le altre parti del mondo tu hai 10 opzioni, il bambino è troppo ortodosso, vado all'altra sinagoga perché mi piace più quel bambino che abbiamo detto. Qui abbiamo delle scelte obbligate, questa è la minestra, bisogna stare avanti, non hai altre scelte. Però teniamo conto che il rispetto non è solo dalla parte che vedi tu, cioè tu devi vedere 160 gradi se vuoi essere onesto come rispetto. La domanda che ha posto Gai è sulla sicurezza ieri, è una domanda che fa molto riflettere, no? Perché come diceva, cioè come diceva in piazza, oggi il problema è che le comunità hanno perso il linguaggio comune e parliamo di linguaggi differenti, per cui e ben venga che scioverza io, che ci studi al Talmud, perché nel momento in cui discutono con un bambino di qualsiasi cosa, sanno di che si discute, cioè non parlano a bambe, perché a volte l'attacco ai bambini è in francese, il bambino risponde in portoghese e ognuno sbaglia addosso, per cui il problema è per ispirare. È che l'intellettuale beh, oggi sono solo i rabbini, cioè se tu devi andare a una persona a parlare di solidarietà ebraica, chi manca a parlare di oggi l'unico modello d'Italia Die Bauer, abbiamo studiato, ma quanti abbiamo studiato esistono? Uno che per sua formazione biografica, per sua formazione culturale, cioè è l'unico che sa quello che dice, cioè tutti gli altri sono un campionario di luoghi comuni, ci si riempie la bocca, la dialettica talmudica, poi li invidi a casa, non sapevo neanche riconoscere qual è il Talmud nella tua libreria, per cui è tutto fumo, per cui è quello che dice che è ben becca. Però è molto interessante, questo non lo dico per statistico perché non capisco un tubo di statistiche, però oggi a Roma una marea di ex Shomer HaTzair sono da team, cioè sono diventati Shomer Shabbat, cioè, e questo fa riflettere, c'è un dato che dire, mentre il Bene Akiva, il post Bene Akiva ha un percorso, cioè questo forse è molto geografico e autoreferenziale, lo dico invece con preoccupazione, lo dico con la sensazione. Il percorso di un Bene Akiva, un post Bene Akiva, c'è una strada identitaria. Il percorso post Shomer HaTzair, se non persegue con la scelta sionistica, qual è? Cioè, su questo non sto dicendo che la Shomer non dà dei valori, dà dei valori fondamentali, la solidarietà, l'assistenza, l'associazionismo e tutto. Però da un punto di vista ebraico, cioè oggi un ebreo che non persegue il percorso, cioè cosa fa in Italia, chi è da un punto di vista ebraico? Allora, no, rimane che la scelta dello studio, cioè oggi un giovane che non studia e che non riprende familiarità con la propria identità culturale, ha un problema di identificazione, ha un problema di punti di riferimento sostituiti con i surrogati come a Shoah, perché deve riempire certi vuoti, perché quando si ha un vuoto, cioè ci si butta sui viaggi ad Auschwitz, ci si butta sulla religione della Shoah, che con tutta l'importanza che ha è un surrogato, non è l'identità ebraica. Cioè, e quindi con grande preoccupazione dico nella Shomer HaTzair bisognerebbe lanciare i percorsi di studio più tutto quello che è il dibattito e l'adozionismo, cioè Gordon che è stato un epigono del sionismo socialista di Shomer HaTzair, il suo discorso sulla terra che ha portato la terra il lavoro come emancipazione è un discorso radicale nel sionismo biblico, e forse oggi pensano cioè, non lo sanno ed è grave perché si sono giocati, hanno buttato alle ortiche un retaggio, un bagaglio che poteva invece costituire una virtù e non una innovazione.
Grazie.